Questo tema è un tema, come già un po' emerso, è un po' un tema conclusivo e centrale un po' della riflessione che emerge dal testo di Panikkar. Io parto da una frase, da due frasi che già Maci ha citato. Il monaco è affascinato dalla realtà ultima. La sua vita è rivolta verso di essa come la sola cosa che realmente conti. Questa frase che già lui ci ha un po' presentato. Allora, diciamo che questa dimensione monastica che è all'interno di noi, no? Questa che Panikkar chiama il monaco, ma che abbiamo imparato a leggere un po' in questi incontri come una dimensione monastica che vive all'interno di noi, è come appunto una parte di noi, più o meno grande, ingombrante in ciascuno di noi, è una parte che sente appunto la presenza di una realtà più profonda rispetto a quella in cui in genere crediamo di vivere, no? E questa dimensione monastica dentro di noi avverte appunto questa presenza di questa realtà più profonda e sente che è una realtà in gran parte nascosta, come diceva Gian Maci, è appunto una realtà impensabile, innominabile, invisibile, eh? È qualcosa a cui ci si può accostare, ma a cui non si arriva fino in fondo. Quando lui diceva ultima come veramente il punto finale, ciò oltre cui non c'è nient'altro, mi veniva in mente una parola indiana che è parama, no? Cioè, proprio nelle Upanishad e nei testi indiani sono sempre tanti gradini e poi si dice oltre questo c'è questo, oltre questo c'è questo, oltre questo c'è questo e poi c'è il Parama oltre il quale non ci può essere nulla. E l'India insiste sempre tantissimo nel dire che è proprio quella cosa lì, quel Parama, quella realtà ultima, quella dimensione appunto che Panikkar chiama in questo modo, che è quella a cui vale la pena di dedicare la propria esistenza, la propria ricerca. Quindi è come dire il richiamo più forte ed è un richiamo che arriva appunto da una dimensione nascosta della nostra esistenza e questa realtà la si percepisce, come appunto già anche diceva Maci, la si percepisce come qualcosa che è, come qualcosa che esiste. Anche qui c'è una espressione indiana che ricorre spesso nei testi e si dice di questa realtà si può dire soltanto asti, che in sanscrito significa è, cioè non si può dire nient'altro, quindi è proprio viene percepita come una realtà che sta al fondo di noi e che è però l'unica vera, è l'unica reale, l'unica che esiste veramente, no? Proprio l'unica che è davvero. E quella che Panikkar fin dall'inizio in questo testo ha chiamato l'aspirazione primordiale è un po' una sorta di desiderio profondo del nostro essere a fissare lo sguardo, ad accostarsi e a rimanere fissi e stabili in questa realtà qui. E mi veniva in mente appunto San Paolo, la seconda lettera ai Corinzi, quando dice, no, che fissiamo lo sguardo non sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, e perché le cose visibili sono di passaggio, sono di un momento, le cose invisibili sono eterne. È un po' questa realtà ultima, è un po' questo invisibile su cui noi aspiriamo a portare continuamente lo sguardo, no? Qualcosa che aspiriamo a fissare, qualcosa in cui aspiriamo a diventare stabili, qualcosa in cui desideriamo un po' stabilirci. viene chiamata in modi diversi, come appunto Panikkar ci dice in questo testo, ma il suo nome non è importante perché tutti i nomi che gli vengono dati sono comunque nomi parziali, e anche qua l'India ci dice: se conosci in modo parziale non conosci davvero, quindi ogni nome ce ne dice una parte, ce ne dice un aspetto, ma non la coglie del tutto. L'unica cosa che riusciamo a sentire è che proprio perché è una realtà che è, e quindi coincide un po' con questa dimensione dell'esistente, è il principio da cui tutto scaturisce. Quindi è il principio da cui scaturiamo anche noi. Mi veniva in mente che questa espressione realtà ultima è un'espressione che possiamo anche diciamo esprimere in un altro modo, come realtà prima, perché è anche la sorgente, anche la fonte. Cioè questa realtà a cui Panikkar qui fa riferimento, e che appunto che questa dimensione monastica dentro di noi sente in modo così forte, è qualcosa che noi percepiamo come la realtà prima, la realtà che sta alla base stessa del nostro essere, che sta alla base dell'essere di tutto l'esistente, eh? Cioè è proprio la sorgente, la fonte di tutto, è ciò da cui tutto scaturisce. È il terreno dell'esistenza man mano che il samsara scorre, quindi no? È la sorgente da cui proveniamo, ma è anche il terreno su cui noi scorriamo, su cui ci muoviamo con il nostro vivere appunto samsarico. Ed è però anche una sorta, è percepita da ciascuno di noi anche come una sorta di traguardo, di punto finale, eh? Qualcosa che ci chiama, che ci attrae, quindi sta in qualche modo dietro di noi, dentro di noi e davanti a noi, e ci chiama, no? E ci attrae, è come se volesse riportarci a se stessa. E quell'aspirazione primordiale che abbiamo analizzato in uno dei nostri primi incontri è proprio l'avvertire il richiamo di questa dimensione. Veniamo chiamati appunto a riunirci a questa dimensione, e anche, secondo un linguaggio ancora più radicale, a perderci in questa dimensione, no? È come se una parte di noi aspirasse veramente a riunirsi a questa realtà e a perdersi in essa. Quello che desideriamo non è tanto definirla, saperne parlare, ma è proprio quella di unirci o perderci in essa, quindi di fare proprio una esperienza profonda con tutto il nostro essere. E in realtà questo noi lo possiamo vivere in ogni momento della nostra quotidianità, perché non è una realtà altra, ma è appunto la sorgente stessa del nostro esistere, il terreno stesso della nostra esistenza. Mentre riflettevo su questo sutra, sono andata a riprendere, ma insomma l'ho citato continuamente a Rilesso durante questi incontri, perché insomma, i suoi testi sul Sannyasa, sulla dimensione monastica, sono sempre molto radicali e molto profondi. Ho ripreso questo testo che è L'altra riva, e appunto lui a un certo punto, alla fine, ci sono due componimenti molto belli, brevi e belli, in cui lui dice: l'uomo vive andando oltre se stesso, trova se stesso perdendosi. Cioè, lo interpretavo così, cioè davvero ciascuno di noi avverte che la vera realtà è appunto precedente al proprio io, no? Ed è qualcosa in cui appunto desidera ancora andarsi ad immergere. L'espressione era anche, no? Risalire alla sorgente del fiume, no? Rimmergersi in essa, perdersi in essa. Si avverte che appunto la vera realtà è un po' oltre il proprio io, no? Oltre la propria parabola esistenziale. Abbiamo visto nei Sutra di Panikkar questa insistenza a non fermarsi troppo su questa idea dell'individuo, no? scoprire appunto una dimensione che sta dietro all'io, dietro all'individuo, qualcosa di appunto più profondo che il nostro vero essere, la nostra vera identità. E qui Le Soi a un certo punto dice: gli uomini si divertono, si eccitano, gli uomini fanno la guerra, fanno l'amore, fanno i soldi, i dotti discutono, gli scribi fanno le leggi, e cita Coelet, no? Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, l'ho contemplato e tutto è vanità. E dice a un certo punto l'uomo invece capisce che dietro tutto questo flusso, tutto questo movimento, c'è un'altra dimensione, cioè che ciascuno di noi è appunto altro rispetto a se stesso, cioè altro rispetto al proprio io. Altro, lui dice, da tutto ciò che percepisce di sé, altro da tutto ciò che pensa di sé, altro da tutto ciò che riesce ad afferrare di sé. Cioè a un certo punto questo pungolo della realtà ultima è anche questo, cioè sentire che appunto c'è una realtà più profonda e nascosta che sta alla base del nostro essere e che deve poter riemergere. Perché quello che generalmente pensiamo di essere, quello con cui generalmente ci identifichiamo, è illusorio, non è vero, è soltanto una piccola parte di noi, è soltanto una superficie. E allora si comincia ad avvertire che invece il terreno del nostro essere, la nostra vera identità, è questo altro da noi, questo altro dall'io, che è invece questa dimensione profonda, che coincide con un essere eterno, senza confini, non limitato, mai nato e che quindi non ha a che fare con la nostra data di nascita, che sarà anche oltre la nostra data di morte. Cioè, l'essere umano sente che c'è un terreno dal fondo di sé che è la vera dimensione del suo essere. E quindi aspira invece ad oltrepassare la dimensione limitata dell'io. E questo richiamo può essere un richiamo molto forte. Quando Le Soi scrive questo e dice che appunto l'uomo comprende di essere altro da quello che generalmente identifica con se stesso, dice: questa consapevolezza lo tormenta. Dal momento in cui, come il balenio di un lampo, essa ha illuminato la profondità del suo essere e come un tuono lo ha squarciato mandandolo in frantumi. E mi piaceva molto in questo testo questo accostamento tra la luce e i frantumi. E dicevo, ma cos'è? Qui poi insomma non ci intendiamo mai bene con i termini, ma possiamo dire così, è la luce del sé, no? Quindi la luce del divino, la luce della realtà eterna dentro di noi e intorno a noi, e i frantumi invece dell'io, no? C'è questa luce che emerge, che ad un certo punto illumina il nostro essere e che sgretola invece la forma che il nostro io ha assunto, no? E appunto lo rompe, rompe questa forma, la infrange. E qui pensavo appunto a quello nel testo di Panikkar un po' viene fuori, cioè l'accostamento tra realtà ultima e morte, no? Perché appunto è come se per riaccedere a questa dimensione della realtà ultima, che si avverte appunto al principio di sé, di ogni essere, della vita stessa, per poter accedere lì la forma, o perlomeno l'identificazione con la forma dell'io, si deve frantumare, si deve rompere. E rompere, oppure, dicevo anche, magari più dolcemente, semplicemente dissolversi, semplicemente sciogliersi. Non dobbiamo necessariamente pensarlo come un processo così doloroso, ma può essere anche semplicemente uno sciogliersi. Per alcuni di noi è più un rompersi, un frantumarsi, per altri di noi è proprio un sciogliersi a poco, no? Cioè la forma dell'io pian piano si scioglie. E ci si lascia piano piano spogliare. E allora la dimensione un po' della morte, no? Della morte di questa forma temporanea, di questa forma così che tendiamo nella vita poi ad adornare, di cui tanto ci occupiamo, lo sciogliersi di questa forma è un po' una dimensione che coincide poi con una forma di spoliazione, no? E che chiede, no? Spoliazione, cioè pian piano veniamo pian piano denudati, pian piano veniamo spogliati e il nostro io muore. No? E questa dimensione della morte, questa parola morte ha a che fare un po' con questa morte dell'io, che poi avrà anche una forma, assumerà anche una forma di morte corporea, no? di morte più o meno definitiva dell'individuo, però è comunque la morte dell'io. Pensavo che questa, più stiamo dentro il contatto con questa realtà ultima e più sentiamo che è necessario che l'io attraversi questo passaggio della morte. E che quindi la morte a quel punto viene vista come semplicemente una porta speciale, una possibilità di accesso a quella realtà ultima. Cioè ci rendiamo conto che appunto l'io limitato, l'io con cui ci identifichiamo di solito è solo la superficie del nostro essere. Ci chiama a una dimensione più profonda e per poterla far emergere bisogna che quella parte più superficiale muoia, che si sgretoli, che si sciolga. E allora a quel punto la dimensione della morte, questa parola morte, è proprio una porta d'ingresso, no? Un passaggio che ci permette di accedere a questa dimensione della realtà più profonda. E non deve essere necessariamente, appunto, sarà anche la morte fisica, ma è invece semplicemente la morte della forma dell'io o la morte dell'identificazione con la forma dell'io, che forse è ancora più auspicabile. Da questo punto di vista le tradizioni appunto monastiche hanno un po' sempre anche ritualizzato questa idea del morire dell'io, no? I riti di iniziazione, i riti di professione, cioè, no? Ci sono stati sempre così dei riti che hanno un po' come ritualizzato questa idea che l'io passa attraverso un passaggio di morte. E in questa dimensione la morte viene vista non più come qualcosa da temere, ma come qualcosa che ci permette di accedere. Cioè, se l'io acconsente a morire o se acconsentiamo a far morire l'identificazione col nostro io, possiamo accedere a questa dimensione più profonda del nostro essere. E qui pensavo che è molto istruttiva la mappa dei Klesha nella tradizione indiana, qualche volta ne abbiamo parlato anche negli incontri. Patanjali negli Yoga Sutra ci dice che ci sono 5 Klesha, 5 cause della sofferenza, no? 5 motivi. 5 cause della sofferenza per l'essere umano. E adesso così molto brevemente, la prima causa della sofferenza è proprio non conoscere chi veramente siamo. È come dire, la prima causa della sofferenza è non essere entrati in contatto con questa realtà ultima, cioè non essere entrati in contatto con questa realtà profonda del nostro essere, con questa sorgente che è la nostra vera identità, che è il vero terreno della nostra esistenza. Se noi non entriamo in contatto con questa dimensione e non abitiamo questa dimensione, quindi se non entriamo nel nostro essere più profondo, tendiamo a crearci un'identificazione con un io piccolo, limitato, che è appunto illusorio. Creiamo la seconda causa, quindi la prima causa è l'ignoranza di chi sono davvero, l'ignoranza della realtà profonda dell'essere. La seconda causa è la formazione di un piccolo io, di un falso io. Questa espressione asmita, io sono questo, un autolimitarci, no? Cioè io sono, insomma, un autolimitarci. E quindi se non siamo fondati nel terreno dell'essere, creiamo un piccolo io a cui dedichiamo tutta la nostra vita. E quel piccolo io si muove attraverso quei due meccanismi che sono tipici del piccolo io, attrazione e repulsione. Vado verso ciò che può soddisfare questo piccolo io e cerco di allontanarmi e di scansare tutto ciò che può dar fastidio a questo piccolo io. E l'ultima causa della sofferenza, che è la conseguenza di tutte queste, è l'attaccamento alla vita individuale, che appunto io interpreto sempre molto come anche la paura della morte individuale. Cioè, se non conosciamo la nostra, il vero terreno del nostro essere e ci dedichiamo a questo piccolo io, a soddisfarlo e a proteggerlo, abbiamo paura poi che quel piccolo io muoia e quindi vediamo la morte come una nemica. E questo è il modo di procedere, diciamo, e vedere la morte come nemica è un qualcosa che è tipico appunto delle tradizioni e delle culture, o diciamo è più forte nelle tradizioni e nelle culture in cui appunto il senso dell'io è molto forte, come anche nella nostra tradizione così genericamente occidentale. Patanjali ci dice negli Yoga Sutra che l'unico modo per non avere paura della morte, cioè l'unico modo per non entrare in tutta questa sequenza, è scardinare la prima causa della sofferenza. Cioè, se noi siamo in una dimensione in cui non sappiamo chi siamo e creiamo un piccolo io a cui dedicarci, noi necessariamente avremo paura della morte e vedremo la morte come una nemica. È inutile che cerchiamo, dico sempre è inutile che cerchiamo di scalzare la paura della morte se il nostro io è ben saldo, lì fermo, e ben centrato su se stesso. Così come è inutile che cerchiamo di scalzare gli attaccamenti se il nostro io è ben saldo. Se il nostro io è ben saldo, sarà pieno di attrazioni e di attaccamenti e sarà pieno di conflitti e di repulsioni, no? Cioè è inutile lavorare sulle ultime cause della sofferenza, bisogna lavorare sulla prima. Patanjali dice che bisogna tagliare l'albero alla radice, ma non si può stare lì a potarlo, a cercare di potarlo, bisogna tagliarlo alla radice, bisogna riscoprire chi siamo davvero, bisogna ritornare al terreno profondo della nostra esistenza, bisogna tornare lì. E quindi soltanto se noi torniamo lì, torniamo dentro una realtà in cui la morte non esiste. L'io muore, ma che l'io muoia è qualcosa, viene accolto come un processo del tutto naturale e anche auspicabile, perché altrimenti l'io copre, l'io nasconde, l'io non fa vedere, l'io sposta il fuoco, sposta la focalizzazione. Invece, quando entriamo in questo terreno del nostro essere più profondo e siamo nel terreno dell'essere, quello che all'inizio appunto dicevo, asti, è e basta, no? È il puro essere, lì non c'è più morte, non c'è più nascita, non ci sono più i desideri, non hanno più senso i desideri, cadono tranquillamente, non hanno senso i conflitti, tutte grandi, tutti diciamo i motivi della sofferenza cadono. E noi entriamo nel terreno più profondo della nostra esistenza. E quindi pensavo a questo, che in realtà questo sutra ci esorta a lasciare che dentro di noi abbia spazio di nuovo quel richiamo, no? L'abbiamo usata spesso questa parola nei nostri incontri. Il monaco, la dimensione monastica dentro di noi è una dimensione che sente un richiamo forte, una dimensione che si lascia sollecitare da un richiamo forte, non è un qualcosa che creiamo noi, che edifichiamo noi. E ciò che ci chiama è proprio la profondità del nostro essere. Quando ci lasciamo chiamare da questa profondità del nostro essere, scopriamo appunto questa realtà ultima dietro a tutte le piccole forme temporanee dell'essere. E siamo disposti appunto anche a lasciare andare, a attraversare morti, a far finire le forme, a lasciare che le cose temporanee passino. In questo senso, questa assimilazione tra samsara e nirvana, secondo me, ha un senso, no? Cioè ha una sua verità. Nel momento in cui sono fondata nella realtà dell'eterno, diciamo, nella realtà di ciò che non passa, no? Nella realtà del non nato, nel momento in cui sono fondata in quello, io posso tranquillamente lasciare che le forme della vita scorrano, che nascano e muoiono. Cioè so che non sono quelle importanti, che non è importante che io mi attacchi alla singola forma, alla singola esperienza, e neanche alla mia esistenza di individuo. Posso lasciare che le cose nascano e muoiono. Allora posso lasciar scorrere il samsara perché sono nel nirvana, cioè il mio io si è già estinto, il mio io è già morto, non c'è e quindi non si attacca a nulla e quindi lascia scorrere e io vivo in un terreno più profondo di esistenza. Allora tutte quelle domande, no? Mi veniva in mente, allora tutte quelle domande che in Panikkar si fa continuamente, che anche noi ci facciamo e che leggendo Panikkar a cui cerchiamo di trovare risposte, le possiamo vedere in un altro modo, no? Quelle domande tipo, vabbè, ma poi la relazione col mondo come la viviamo? La modalità della testimonianza quale potrebbe essere? Come dobbiamo agire? Quali devono essere le nostre azioni concrete? Dobbiamo usare il silenzio, dobbiamo usare la parola, cioè tutte quelle domande lì che continuiamo a farci quando ci preoccupiamo che la dimensione monastica ci porti troppo in profondità, no? Allora cominciamo a dire, ma non testimonio abbastanza, ma dopo che cosa faccio per questo mondo? Cioè, tutte queste domande qui, in realtà sono domande che secondo me semplicemente cadono. Semplicemente cadono perché nel momento in cui mi fondo, no? In questa dimensione più profonda dell'essere, entro anche in un'altra disponibilità, che è la disponibilità a lasciare che le forme si trovino, cioè lasciare che l'essere trovi le sue forme di espressione, cioè che si esprima monaco, non monaco, parola, non parola, silenzio, parola, meditazione, contemplazione, azione, essere, fare, no? Tutte quelle cose che abbiamo visto anche in panica, storia, non storia, sacro, profano, tutte queste cose qui. Tutte queste cose qui cadono. Perché in realtà nel momento in cui siamo fondati nell'essere più profondo, possiamo anche fidarci del fatto che l'essere trova poi le sue forme di espressione, che l'essere trovi il modo di esprimersi. Non dobbiamo predeterminarle prima: è meglio la vita monastica o è meglio la vita laica? È meglio meditare 4 volte al giorno o è meglio meditare facendo ritiri di un mese? È meglio fare la meditazione di un certo tipo o un'altra? È meglio dedicarsi all'aiuto, al volontariato, oppure stare seduti in meditazione? Tutte queste cose. La vita, come dire, l'essere, la vita sgorgherà, cioè la vita si esprimerà, si arriverà anche qua. C'è una parola indiana molto bella che è sahaja, cioè tutto avverrà spontaneamente, tutto avverrà nella naturalità, non dovremo predeterminare, pensare, progettare. Ma nel momento in cui saremo in questo fondo, no? In questa realtà profonda del nostro essere, potremo fidarci del fatto che questo essere troverà anche le sue espressioni. Mi veniva in mente, no? quando Gesù dice: non preparate prima quello che dovete dire, cioè lo Spirito a un certo punto vi ispirerà, vi dirà che cosa dovete dire. Ah, pensavo a quanto siamo ossessionati nella vita spirituale a volte, io perlomeno quando so, ma quanto siamo ossessionati da che forma dobbiamo assumere, che stile di vita dobbiamo abbracciare. All'inizio ancora di più, poi per fortuna la vita anche fa crescere in fiducia e quindi a un certo punto si comincia ad avvertire che davvero semplicemente lo spirito e la vita troveranno, ci indicheranno le forme, le lasceranno sgorgare, però la condizione deve essere che noi ci fondiamo nell'essere più profondo. Cioè che questa realtà ultima sia davvero il terreno della nostra esistenza, cioè che davvero noi andiamo a lì, cioè che raggiungiamo quella, che ci inabissiamo lì. Quella sì, quella è una precondizione, è una condizione necessaria. E poi da lì la vita sgorgherà a suo modo e troverà le sue forme. Pensavo al chicco, no? Il chicco che ha bisogno appunto di morire per poi dare frutto. E pensavo che noi siamo un po' come un chicco che deve affondare dentro questo terreno della realtà ultima, no? Stare dentro il terreno dell'esistenza più profonda e accettare, no? Tutte le dinamiche della morte, del piccolo io, per poter poi lasciare che la vita trovi le sue forme di manifestazione, di espressione. Forse, ecco, questo forse è un po' l'auspicio, l'augurio che mi sento di fare a tutti alla fine di questo percorso, cioè cerchiamo di seguirlo questo richiamo che ci viene dal profondo e andiamo radicalmente lì dove questo richiamo ci porta, però poi fidiamoci del fatto che la vita troverà le sue espressioni attraverso ciascuno di noi.